Quello di Pasqua in generale come giorno, come festività, è uno dei giorni più luminosi della tradizione cristiana, possiamo dire. Il dossier dedicato al buio, era la nostra idea iniziale, proprio farlo partire il giorno di Pasquetta per riflettere intorno a questo fenomeno senza il quale la luce stessa non potrebbe esistere. E allora le 5 puntate che abbiamo pensato esploreranno i concetti di buio e di oscurità da altrettanti punti di vista. Oggi quello medico, ma poi avremo anche quello filosofico, quello astronomico, quello artistico e quello psicanalitico per provare a scendere nelle parti più buie e nascoste dell'essere umano, quelle dove nascono le paure, ma anche le ispirazioni più profonde, la capacità di meravigliarsi davanti a un cielo stellato. La prima puntata di oggi si discosta un po' da questo filo perché è un reportage di Anaïs Poirot intorno alla storia di Anita, affetta da una rara malattia genetica conosciuta come sindrome di Crigler-Najjar. Per chi ne soffre, la luce, non il buio, ma la luce, diventa una vera terapia salvavita. Sentiamo.
Se non ti vede giallo, mi viene anche a me spontaneo dire, ma perché sei giallo?
Lo so, però dirmi, sai che hai gli occhi gialli? Cioè, lo so, sì, lo so. Secondo te non mi sono mai guardata allo
specchio. Senti,
un po' c'ha ragione la Anita.
Cioè, persone che non ho mai visto.
Gli adulti te lo chiedono, perché già ti mettono in una categoria medica.
I prof di motoria me lo chiedono sempre, tipo, hai qualcosa di giallo qua?
Come ti chiami?
Anita Taddei.
Quanti anni hai?
11.
Tu c'hai una sindrome, una malattia che le persone non conoscono. Ci vuoi dire come si chiama e raccontarci un po' cos'è?
Si chiama Crigler-Najjar. So che c'entra qualcosa il fegato. Manca un enzima, credo. E ho più bilirubina.
Ce l'hai dalla nascita?
Sì, sono abituata. Cioè, ci ho fatto l'abitudine. Mi sembra normale.
Cosa serve questa lampada? Dove la tieni?
È sopra il letto, è blu e serve ad abbassare la bilirubina.
Deve coprire tutto il corpo?
Sì.
E quindi tu non puoi dormire con le lenzuole, con i pigiami?
No, perché deve passare proprio sul corpo.
Ma quando vai in giro ti porti questa proprio?
Questa no, però cioè sono sempre i tubi però con le gambe, così si può mettere sul letto.
Hai una lampada portatile?
È da qualche parte in giro per la casa.
Tu non puoi dormire senza questa lampada?
Sì, al massimo una notte al mese posso fare senza lampada. E poi devo recuperare il giorno dopo, tipo 2 ore.
Ah, quindi fai la notte e poi torni qua e recuperi?
Oppure me la porto, quella portatile, se rimango tanto fuori.
Per te il buio è qualcosa che ti fa paura?
No, anzi, è bello il buio.
Più bello dormire al buio o con la luce, secondo te?
Al buio.
La prima volta che hai dormito al buio, com'è stato?
Non lo so, cioè, infatti pensavo fosse stranissimo, invece mi sono addormentata subito, tranquilla. Meglio se c'è il buio.
Quali sono, secondo te, le cose belle che tu hai e che gli altri non hanno?
Visto che non ho il pigiama, cioè, tengo di più il freddo. Non è che sono molto sensibile al freddo. E poi... che sono sotto una lampada.
Tu hai conosciuto altre persone che hanno la stessa malattia?
Sì. Ogni anno c'è tipo un congresso e lì ci sono anche dei bambini.
È una sindrome, abbiamo scoperto quando è nata, dopo qualche giorno, perché continuava a avere un ittero che non passava, noi continuavamo a tornare in ospedale fino a che a 12-13 giorni questa bilirubina era salita talmente tanto che anche i medici hanno capito che il problema era un po' più grave che un ittero neonatale. E abbiamo scoperto a 12 giorni che non stava bene. Ci abbiamo messo 2 mesi più o meno a avere il nome della malattia, però, perché ovviamente bisognava capire, la malattia era molto rara, quindi sono stati fatti parecchi accertamenti. Eravamo al Buzzi e è stata un'esperienza anche solo stare nella terapia intensiva del Buzzi, forse ce la ricordiamo ancora adesso. Il nome della malattia è iniziato a girare subito, poi secondo me c'è voluto del tempo perché i medici ci dicessero che cosa dovevamo fare. Conoscevano dai libri, ma non poi nel pratico che cosa ci poteva succedere. È stata una lunga degenza, anche se secondo me i medici l'hanno capito quasi subito poi cosa aveva l'Anita.
E da genitore cosa si prova in questa situazione?
Cioè, sai, finché si parla di malattie rare, poi ti capita addosso una malattia che capita a una persona su un milione, devo dire, dici, è andata bene, insomma, poteva essere ancora più rara, no, era proprio rarissima. E ti crolla di colpo il mondo addosso perché tutte quelle proiezioni che tu fai non sono più attuabili. Ma non è vero, perché si apre una nuova sfida e soprattutto si apre la possibilità di gustarsi giorno per giorno l'avanzata della vita.
Sono tranquilla, cioè a volte penso che sfortuna, una su un milione, però vabbè. Cioè.
Ma io penso, poi non so adesso se faccio troppa filosofia, ma quando nasce un figlio è sempre un incontro fra te e lui, no? E noi ci siamo trovati con una bambina che aveva questa malattia rarissima, come dice Dino, è stato uno shock, perché tu ti aspetti sempre che tuo figlio sia sano, cioè non è che ti immagini che nasca. Però al contempo con una bambina anche molto determinata, molto decisa a fare la vita normale di tutti gli altri. Ma se devo essere sincera, è sempre stata così l'Anita, anche da piccolissima. Cioè questa forza del suo carattere è venuta fuori quando aveva veramente pochi mesi. Quindi secondo me ci siamo dati tanta forza a vicenda. Noi l'abbiamo data a lei, ma anche lei ce l'ha data a noi, no? È stato un po' reciproco.
La scoperta della complessità ha anche gli aspetti positivi, non è che sempre le cose complesse nascondono tragedie, si può partire da una complessità di un quotidiano ricostruito giorno per giorno, ma questo non toglie che diventa una sfida per fare tutto ed è possibile gestire in modo ragionevole questa malattia senza prendere dei rischi eccessivi, che comunque nell'orizzonte ci sono sempre, insomma, questo non lo dimentichiamo mai, ma questo non è che ci ferma. Litighiamo e ridiamo come tutte le famiglie.
Spesso viene posta la malattia in termini di gioia o tristezza. Per me non è in questi termini qua, per me è forse l'aspetto negativo, quello su cui io porrei l'accento, in termini di fatica e relax. Cioè io trovo che noi abbiamo tantissima felicità nella nostra vita e abbiamo la fortuna di volerci bene tutti e tre.
Crediamo che la complessità sia sempre una risorsa, sempre. E la diversità è il fine poi della nostra esistenza, quindi prendiamo come viene ma lottiamo, non è che subiamo gli eventi.
E adesso a che punto sono le ricerche sulla malattia? Ci sono cure?
Le ricerche sulla malattia dell'Anita in particolare stanno andando parecchio spedite, perché diciamo è una malattia semplice nel suo meccanismo, colpisce un gene solo, sempre lo stesso gene. È una delle prime malattie che la terapia genica sta provando a curare. Ci sono già stati svariati trial di esperimenti sull'uomo, anche abbastanza positivi. Ci sono anche altre strade, l'RNA messaggero. Secondo me, in questo senso, la ricerca sta facendo veramente dei grossi passi avanti. E ovviamente poi noi ci speriamo.
C'è un'associazione molto forte in Italia che ha 30 ammalati, quindi niente, però sono la metà di quelli potenzialmente censiti. Nelle due forme, quella più severa che è quella dell'Anita e quella un po' più moderata.
Quindi ci sono due forme della malattia, ma il gene è sempre lo stesso.
Il gene è sempre lo stesso. La forma che ha l'Anita è una forma severa dove non c'è produzione di enzima e quindi si può fare solo la fototerapia, quella che fa lei. C'è una forma invece dove c'è una piccola produzione di enzima e a seconda della mutazione del gene si può tenere a bada il valore della bilirubina con dei farmaci.
La bilirubina lei a quanto ce l'ha?
L'Anita ce l'ha a 12, 13, 14, diciamo che una persona normale ce l'ha fra 0 e 1.
Sì, ce l'ha su questi valori tenendo conto che lei fa quelle 8-10 ore di lampada. Cioè funziona così questa malattia, non avendo la possibilità di espellere questa bilirubina dal corpo, normalmente noi lo facciamo con le urine o altri metodi, si accumula, quindi ti avvelena pian piano. Cioè in natura le conseguenze sarebbero fatali in qualche maniera.
Lo senti quando ti si aumenta la bilirubina? Senti delle cose nel corpo o non c'hai sintomi?
Mi sento un po' più stanca e soprattutto divento più gialla, quindi me ne accorgo.
Ma i tuoi compagni ti dicono qualcosa sugli occhi gialli?
Boh, alcuni più attenti mi chiedono perché ho gli occhi gialli e io li prendo in giro, però vabbè.
Però vedo che gli amici, le amiche soprattutto non hanno nessun problema, anzi dormono, fanno i pigiama party assieme e ormai considerano la lampada della Lanita, che abbiamo anche una versione portatile, parte della sua vita e l'accettano, insomma. Anzi, è un modo ancora più divertente di fare i pigiama party.
Preferiscono dormire con la lampada. Si portano i pigiami che con la lampada diventano fluo.
Noi nella nostra, diciamo, così, come si dice, rarità, nel nostro essere così tanto rari, però abbiamo trovato compagnia. Per me questa è una grande lezione, comunque, cioè nel senso che qualsiasi difficoltà poi che la vita ti pone davanti, se riesci ad allearti con altre persone è sempre veramente tutto molto più facile. Fosse anche solo che ci hanno prestato le lampade per uscire dall'ospedale, ricominciare a fare una vita normale, i consigli che ci scambiamo. Io trovo che questo aspetto sociale della malattia vada assolutamente ripreso in considerazione. In questo momento in cui invece la sanità sfilaccia e fa rendere sempre tutto più tecnologico, più specializzato, più... Devo dire che nel nostro caso invece è stata la comunità a fare la differenza. Allora questo ci deve far pensare, no?
Noi abbiamo letto le prime notizie su internet quando abbiamo scoperto in ospedale. Cioè lì il decorso era solo uno, letale, capito? Quindi la realtà è per fortuna diversa.
Abbiamo vinto anche la sfida, a parte di fare delle lampade grazie ad amici che hanno autoprodotto delle lampade portatili, di portarla interi inverni in montagna a temperature impossibili e tutta la notte calcare dentro la stufa. Quindi il babbo e la mamma ogni due ore si alzavano per dover riempire di nuovo la stufa per tenere una temperatura corporea. Cioè lei non può scendere sotto i 24 gradi in una stanza. Questo è un altro problema.
Ma prima non ci volevo andare per quello, perché morivo di freddo la notte.
Uno dei progetti che abbiamo è quella di rendere questa tecnologia facile da riprodurre e economica per esportarla, cioè esportarla nel senso riprodurla in tutto il terzo mondo, dove normalmente si muore e basta. Cioè non c'è nessun tipo di... Come associazione ci eravamo impegnati a mandarli, per dire, in Palestina, che è dove non viene fatta nessuna cura, e l'unica cura che c'è è stare al mare. Quindi puoi che immaginare che tasso di mortalità c'è.
E nel reportage di Anna Esparo abbiamo fatto la conoscenza con Anita, 11 anni, splendida, e i suoi genitori Anna e Dino, che ci raccontano quotidianamente cosa significa avere a che fare con una malattia genetica che ti obbliga di fatto a stare alla luce o sotto una lampada, come sentivamo, per gran parte del tuo tempo. Domani poi, nei giorni successivi, dalla luce invece passeremo gradualmente più al buio. Domani intanto con Francesca Rigotti rifletteremo sul rapporto tra buio e filosofia, e poi nei giorni successivi ne parleremo da altri punti di vista.